File 54, pagina 319. Mentre altri però, ad esempio il direttore medico Wirtz, sfruttavano questa situazione di ordini contrastanti per porre qualche freno al meccanismo di sterminio, es ne faceva soltanto una questione di conflitto di competenze. Egli aggiungeva: i medici dell'SS dovevano effettuare la scelta degli ebrei abili al lavoro. È successo però diverse volte che ciò sia stato fatto anche da comandanti del carcere di arresto preventivo o del servizio del lavoro, senza informarmi e senza la mia approvazione. Per questo fatto c'erano spesso attriti fra i medici dell'SS e i comandanti dell'ufficio del lavoro. Il contrasto di vedute fra i comandanti di Auschwitz si era così creato ed era stato continuamente alimentato dalla contrastante opinione sull'ordine del Reichsführer che era presente nei massimi uffici a Berlino. L'RSHA Miller Eichmann, per motivi di sicurezza e di polizia, aveva tutto l'interesse a sterminare il maggior numero possibile di ebrei. Il medico del Reich dell'SS, il quale assegnava ai vari medici dell'SS le linee di orientamento generali per la scelta dei prigionieri, era dell'opinione che solo gli ebrei assolutamente abili al lavoro dovessero essere tenuti in considerazione per l'impiego da parte dell'ufficio del lavoro. Chi era debole, anziano e solo parzialmente abile al lavoro sarebbe diventato presto inidoneo e avrebbe senz'altro contribuito a peggiorare lo stato generale di salute già gravoso, portando a un non necessario affollamento degli ospedali e comportato un maggiore fabbisogno di personale medico e di medicinali. Alla fine avrebbe dovuto comunque venire ucciso. Il WVHA Paul Maurer aveva interesse ad acquisire quante più possibili forze di lavoro, anche se esse avessero dovuto poi diventare inabili. Questi conflitti di interessi furono inaspriti dalle richieste che aumentavano a dismisura da parte del Ministero della Guerra, ovvero dall'organizzazione Todd, che volevano internati come forze di lavoro. Entrambi questi uffici promettevano al RFSS di arrivare a cifre che erano irraggiungibili. Lo Standartenführer Maurer aveva il difficile compito di venire incontro, sia pure in misura parziale, alle continue insistenze di questi due uffici, e così i comandanti degli uffici del lavoro furono da lui istruiti a cercare di acquisire il maggior numero possibile di forze di lavoro. Non fu possibile arrivare a una chiara decisione da parte del RFSS. Per la verità, nonostante il silenzio di Himmler, Höss ricevette inequivocabili indicazioni. Soltanto a tre uomini dell'SS di Auschwitz fu conferita la croce di guerra con spade, una onorificenza che veniva assegnata a chi si era particolarmente distinto davanti al nemico. Al capo delle camere a gas Otto Moll, a Joseph Klär, che aveva praticato la massima parte delle iniezioni di veleno e che era diventato successivamente capo dei disinfestatori che dovevano immettere il gas tossico nelle camere a gas, e allo stesso Höss. Con questa onorificenza Himmler approvava inequivocabilmente lo zelo di questi tre e contemporaneamente sottolineava a scopo dimostrativo l'ipotesi che l'omicidio di massa ad Auschwitz corrispondesse al servizio al fronte. Dettando al magnetofono le proprie memorie in Argentina, Eichmann arrivò a parlare anche di Höss e di Himmler. Che Höss personalmente, come uomo, soffrisse del suo lavoro, in cui rientrava in parte anche l'annientamento fisico dei nemici, l'ho sentito dalla sua stessa bocca. Una volta infatti, in un certo senso, per consolarsi, mentre eravamo a casa sua, con mobili in legno naturale, nello stile SS, pulita, semplice ma intima e carina, così Eichmann la descrive in un altro punto, mi raccontò che pochi giorni prima il Reichsführer, dunque Himmler, aveva visitato il campo di concentramento di Auschwitz, si era guardato ben bene in giro, aveva anche assistito all'annientamento fisico dei nemici dalla gassificazione fino alla cremazione. Alla presenza di Hess, il Reichsführer aveva detto agli uomini dell'SS: «Queste sono battaglie che le generazioni che seguiranno la nostra non avranno più bisogno di combattere». E mi disse che questa frase del Reichsführer aveva dato non soltanto ai suoi uomini, ma anche a lui stesso, la tranquillità interiore che questo lavoro in sé pesante e gravoso per il sangue che causava fosse necessario e dovesse essere eseguito. Da ciò avevo dedotto che Hess non era ciò che si vuole rappresentare come un comandante brutale, scevro da complicazioni e simile a un bulldog, bensì che Hess fosse un uomo che si preoccupava di giudicare se stesso e che fosse anche abituato a rendere conto a se stesso di ciò che faceva. Se il suo Führer Himmler parlava di battaglie che sarebbero state risparmiate alle generazioni future, Hess poteva sentirsi un bravo soldato mentre organizzava le procedure del più grande genocidio della storia. Egli scrisse di impulsi umani che avrebbe dovuto seppellire nel profondo, di remore umane che dopo i colloqui con Eichmann gli erano apparse quasi come un tradimento nei confronti del Führer, e di tetro stato d'animo. Eichmann ripeté che si doveva dominare per non sentirsi male e dare quindi agli altri un cattivo esempio. Nessuno degli organizzatori dello sterminio voleva apparire debole o molle davanti agli altri. Ognuno confermava all'altro che soffriva del suo lavoro, ma essi si facevano forza e compivano eroicamente il sacrificio che il Führer richiedeva loro, e ripetevano lo slogan del annientamento dei nemici. Benché anche un uomo primitivo come Baretsky si fosse posto la domanda: donne e bambini sono dunque nemici? Quando Hess scrive: «Dall'inizio dello sterminio di massa io non fui più felice ad Auschwitz, divenni scontento di me stesso». Questa è una delle bugie con le quali Hess cercava di nascondere a se stesso la propria natura per sentirsi migliore. Parlando del suo trasferimento da Auschwitz, che fu motivato ufficialmente con un ampliamento del lager che richiedeva una tripartizione, Hess si tradisse scrivendo: «Quando Auschwitz fu suddiviso su proposta di Paul, egli mi diede la possibilità di scegliere fra comandante di Sachsenhausen oppure capo ufficio di primo, cioè direttore di reparto nell'amministrazione centrale di tutti i lager. In sé e per sé questa era già una cosa eccezionale per Paul, lasciare che uno dei suoi comandanti si scegliesse l'incarico in cui doveva essere impiegato. Egli mi lasciò anche 24 ore di tempo per pensarci su. Si trattava però, per quanto sembrava a lui, soltanto di un gesto benevolo per consolarmi dell'allontanamento da Auschwitz». Che Paul non si sbagliasse nel pensare che Hess avesse bisogno di una consolazione, Hess lo conferma con queste parole: «In un primo momento andarmene via mi risultò doloroso, proprio perché ero legato ad Auschwitz dalle difficoltà, dai problemi affrontati, dai tanti gravosi compiti, ma fui poi contento di essere liberato da tutto ciò». Il suo comportamento successivo dimostra come anche questo non fosse vero. Egli lasciò la sua famiglia a vivere ad Auschwitz per lungo tempo, anche dopo il suo trasferimento, e sfruttò ogni possibilità per andarla a trovare, alla fine si sottrasse a un nuovo provvisorio trasferimento ad Auschwitz, facendo presente che i suoi compiti di capo ufficio aumentavano continuamente. Però vi si recò e con tutto il suo impegno personale si preoccupò di eliminare tutte le difficoltà di trasporto per far sì che la capacità dell'apparato di sterminio di Auschwitz venisse aumentata, quando già si era verso la fine della guerra. Nell'ottobre del 1944 Grabner dovette rispondere davanti al tribunale di uccisioni che aveva mascherato anche dinanzi ai suoi superiori, e fu chiamato a deporre come teste. Il presidente del tribunale, dottor Werner Hansen, descrive con evidenza il suo comportamento. Es ha tentato di discolpare Grabner, è entrato nella sala del tribunale in modo e con tono molto presuntuoso. Ha detto: voi non sapete proprio di cosa si tratti. Ad Auschwitz si liquidano interi trasporti. Mi ricordo che durante una pausa del dibattito si è messo vicino a Grabner e ha fatto considerazioni critiche sul tribunale. Benché Es abbia trascorso tutta la sua vita nell'ambito di un rapporto rigidamente regolato fra obbedienza e ordini e ci sia sentito a suo agio, le sue azioni ad Auschwitz non possono essere spiegate soltanto con la soggezione all'autorità. Infatti, non tutti gli ordini di Himmler erano per lui sacri allo stesso modo. Come comandante, egli ha spesso ripetuto ai suoi sottoposti il rigido divieto di Himmler di possessarsi dei beni altrui. Stanislav Dubiel riferisce come si comportava lo stesso Es. Se il comandante dava un ricevimento, la signora Es diceva a Dubiel di quali generi alimentari avesse bisogno. Dubiel descrisse poi davanti a un tribunale polacco come se li doveva procurare. All'inizio io portavo la roba in un cesto fuori del magazzino dei viveri per gli internati, gestito dal Unterscharführer Schebeck. Più tardi utilizzavo un'auto. Dal deposito dei generi commestibili portavo fuori, per l'uso privato di casa Es, zucchero, farina, margarina, diversi tipi di lievito, verdure per minestra, pasta, fiocchi d'avena, cacao, cannella, piselli e altri prodotti. La signora Es non era mai soddisfatta. Mi parlava in continuazione di quello che ancora le mancava per il suo ménage domestico. I generi alimentari che io procuravo non li usava solo per casa sua, ma li spediva anche a diversi suoi parenti in Germania. Dovevo anche preoccuparmi di rifornire la cucina di casa Es di carne dal macello e di latte sempre fresco, per tutto quello che andava a finire in casa sua dai depositi di commestibili e dal macello del Lager Es non ha mai pagato nulla. Ogni giorno Dubiel portava a Villa Es dalla latteria del Lager 5 litri di latte. In base alle tessere, alla famiglia Es sarebbe spettato solo 1,25 litri. Nel corso di un anno Dubiel dovette organizzare 3 sacchi di zucchero da 85 kg l'uno. A Villa Es ebbe modo di vedere casse che contenevano ciascuno 10.000 sigarette della marca jugoslava Ibar. Con queste sigarette ufficialmente destinate allo spaccio degli internati, la signora Es si pagava qualche lavoro nero fatto dai prigionieri. Aveva inculcato a Dubiel che nessun uomo dell'SS sarebbe dovuto venire a sapere qualcosa di tutto ciò, in quanto Es aveva vietato non solo di organizzare, ma anche di effettuare lavori neri, e aveva minacciato severissime punizioni. Marta Fuchs, una sarta che era stata deportata da Bratislava per motivi razziali, dovette lavorare diversi mesi in casa Hess con alcune aiutanti, una camera sulla mansarda venne attrezzata come sartoria. Le stoffe venivano apertamente portate fuori dal Canada. Un'altra ebrea, soprannominata Manza, aveva lavorato come pettinatrice presso la signora Hess. Essa approfittò di questa tendenza a far lavorare gli internati per sé e convinse la signora Hess a richiedere ancora qualcuna che facesse lavori di maglieria per i suoi figli. Così un'altra prigioniera poté arrivare a un posto di lavoro sicuro e protetto e la signora Hess poté avere una schiava personale in più. Dopo che si era sparsa la voce di lavori neri nella villa del comandante, la signora Hess fece attrezzare una sartoria nell'edificio del comando e lì si continuò a lavorare, cosa che offrì anche ad altre mogli di ufficiali la possibilità di approfittarne. Tuttavia, anche durante questo periodo, Martha Fuchs e un'altra sarta furono chiamate per breve tempo a lavorare a Villa Hess, dove erano occupate anche due testimoni di Geova, una come cuoca e l'altra come cameriera. Il nome di una è conosciuto, Sophie Stippel, di Mannheim. Nello stesso periodo Hess impartì l'ordine di destinare al lavoro nelle industrie belliche il maggior numero possibile di internati e di controllare rigorosamente tutti gli altri posti di lavoro in modo tale che qualsiasi forza di lavoro non strettamente indispensabile fosse messa a disposizione delle fabbriche di armamenti. Particolarmente degno di nota è il singolare rapporto che si era sviluppato fra Hess ed Erich Grünke. Costui, ripetutamente condannato in precedenza per furto, stupro e violenza contro natura, e che era stato mandato nel campo di concentramento come delinquente di professione, apparteneva al gruppo di quei 30 prigionieri che erano arrivati ad Auschwitz da Sachsenhausen ed era diventato capo nella conceria. Lì Grünke aveva la possibilità di trafugare articoli in pelle e più tardi, quando gli oggetti in pelle sottratti e deportati sulla rampa vennero portati in quella fabbrica, anche di prelevare gli oggetti di valore che vi fossero stati nascosti. Esso era intervenuto affinché Grünke nel 1941 venisse impiegato come direttore nella conceria. Gli era stata concessa la possibilità di sostenere a Bielitz l'esame di mastro calzolaio. Grünke, cui vennero imputati diversi omicidi nei confronti degli internati, a proposito delle sue relazioni con Hess, disse davanti al giudice istruttore a Francoforte: «Sono entrato spesso a Villa Hess, talvolta anche due volte nello stesso giorno. Hess aveva sempre qualche desiderio particolare. Io dovevo procurare per lui queste cose: finimenti per i suoi cavalli e calzature per la famiglia, diversi oggetti di uso quotidiano. Nella conceria non era installata soltanto la calzoleria, ma anche l'officina di fabbro, la fucina, la carrozzeria e infine anche la sartoria. Essa aveva richieste particolari a proposito di tutti questi servizi e si serviva di me come intermediario». Pagina 323.